Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in primis di quest'oggi, lunedì 7 febbraio 2022. Con una circolare, il Ministero della Salute ha dimezzato la quarantena per chi entra in contatto con un positivo, anche per le persone non vaccinate. Ora bastano 5 giorni di isolamento e un tampone negativo, le norme sono retroattive. Migliaia di studenti potranno quindi già tornare in classe da oggi, e da oggi proprio entrano in vigore le nuove regole per la scuola, che non rendono più necessaria la DAD per gli studenti vaccinati che entrano in contatto con casi positivi in classe, mentre i non vaccinati vanno in DAD solo dopo un certo numero di positivi a seconda delle scuole. Si resta in classe fino a 4 positivi nelle scuole d'infanzia, dove non è previsto il vaccino visti i motivi d'età, e nella scuola primaria, oppure un positivo nella secondaria. Quando ci sono stati invece più casi positivi, si entra in aula solo con maschere FFP2, quindi anche i vaccinati, che in molti casi mancano nelle scuole. Nel bollettino del contagio di ieri ci sono stati 77.000 nuovi casi, il numero di persone morte per Covid è stato di 229, il tasso di positività è dell'11,2% e si parla quindi di un lento andare verso la fine del periodo di emergenza. Luigi Di Maio, in rottura con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, si è dimesso dal comitato di garanzia del partito. Veniamo alle notizie dall'estero. Secondo gli Stati Uniti, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia potrebbe accadere da un giorno all'altro. La Russia avrebbe raggiunto il 70% delle capacità militari necessarie per un'invasione su larga scala. Alcune previsioni catastrofiche, sempre made in USA, hanno parlato di una caduta di Kiev in 2 giorni e fino a 50.000 morti civili, ma il ministro degli esteri ucraino Kuleba ha smentito e chiesto di non credere a previsioni apocalittiche. Anzi, secondo l'Ucraina, ci sono ancora più possibilità di soluzioni diplomatiche rispetto a quelle di un'escalation militare. Truppe dell'elite dell'esercito statunitense sono intanto atterrate in Polonia, proprio vicine al confine con l'Ucraina. Torniamo in Italia. Ieri c'è stato lo sciopero delle piscine, lasciando aperte solo quelle necessarie per le gare, a causa dell'aumento del costo dell'energia che rende non profittevole tenere aperti gli impianti, soprattutto dopo le chiusure e le capienze ridotte dovute alla pandemia in questi 2 anni. In Canada, la capitale Ottawa ha dichiarato lo stato di emergenza per le manifestazioni dei camionisti che protestano contro l'obbligatorietà dei vaccini e le restrizioni, proteste che vengono finanziate dai repubblicani negli Stati Uniti. Il sistema sanitario dell'Afghanistan sta collassando, con il 90% delle cliniche che stanno per essere chiuse, secondo il New York Times. Prima della caduta del governo sostenuto dagli Stati Uniti, nel paese era molto attivo un sistema sanitario basato sugli aiuti internazionali. Il segretario delle Nazioni Unite, Guterres, ha chiesto che vengano sospese tutte le sanzioni che limitano l'arrivo degli aiuti internazionali. E infine, alle Olimpiadi invernali in corso a Pechino, l'Italia ha sinora conquistato 2 argenti, un bronzo, mentre Pechino sta usando le Olimpiadi come strumento di diplomazia, incontrando numerosi capi di Stato, firmando accordi come quello con la Russia riguardo Taiwan e contro l'espansione della NATO. Gli atleti invece affrontano numerose difficoltà, anche dovute alla gestione del villaggio olimpico, che possono lasciare solo per allenarsi, gareggiare o tornare direttamente a casa. Nella gara di skiathlon femminile, le atlete giunte all'arrivo sono collassate per il freddo e chiedono un diverso orario di partenza delle gare per avere temperature più miti. E questo è tutto per quel che riguarda in primis di quest'oggi. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate al cinema, all'immigrazione e una data in un minuto. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto e ci risentiamo domani mattina.
Migrazione in un minuto. A cura di Stefano Gallieni.
2 date. 5 anni fa, il 2 febbraio, veniva stipulato il Memorandum of Understanding fra il governo italiano, allora Gentiloni, ministro dell'interno Minniti, che di fatto istituzionalizzava i lager libici, la collaborazione con con la cosiddetta guardia costiera, con le milizie e con i trafficanti. Migliaia i morti, migliaia le persone morte in mare, soprattutto, migliaia le persone torturate, un risultato disastroso dal punto di vista non solo umano ma anche politico. Una data, la seconda invece, molto più lontana nel tempo e risale a 30 anni fa, il 5 febbraio, sempre per ricordare, la memoria serve, veniva approvata la riforma della legge sulla cittadinanza, una legge che parlava soltanto agli italiani, soltanto a chi aveva parenti di terza, quarta generazione all'estero, ma non parlava a quelli che stavano per arrivare. Due leggi, un memorandum peraltro discusso ormai da ogni punto di vista internazionale, e una legge sulla cittadinanza, che andrebbero radicalmente abolite. Se il 2022 ci portasse questo, immigrazione in un minuto.
Cinema in un minuto, a cura di Fabio Mingardi e Paolo Piazza.
I long seller nel cinema ormai non esistono quasi più. La maggior parte dei film che escono in sala sopravvivono, se va bene, 2, massimo 3 settimane e poi vengono impietosamente smontati per far posto ad altri titoli. Una volta esistevano le sale di seconda o terza visione nelle quali il percorso del film continuava, anche per svariati mesi, e infine, CEI permettendo, concludevano il loro ciclo vitale nelle sale parrocchiali. Era una vita fa, era soprattutto un'altra vita. In questo periodo, oltre all'inossidabile Spider-Man, terza stagione puntata 3, c'è un altro film che sta resistendo sugli schermi da ben 8 settimane. Si tratta di House of Gucci di Ridley Scott. Regista di culto per più di una generazione grazie ad Alien e Blade Runner, nel corso della sua lunga carriera ha continuato a sfornare opere quasi sempre di buon livello e di successo. Thelma & Louise, Il Gladiatore, American Gangster, ma sull'abbondante quantità qualche inciampo è stato inevitabile, per esempio il recente Tutti i soldi del mondo. Ecco, diciamo che non credo che Scott verrà ricordato per questo film. Gli estimatori affermano che è parodico e volutamente trash. Io non ne sono così convinto, o meglio, nella figura di certi personaggi non può essere altrimenti. Il povero Paolo Gucci, interpretato da Jared Leto, voglia Dio che non fosse veramente così. Ma per il resto, lavorare di superficie non significa per forza tollerare la superficialità. Una storia vera dal finale tragico merita un po' più di rispetto. Il film procede a blocchi, come un jukebox impazzito ad ogni disco corrisponde un quadro, lasciando sullo sfondo il dramma, le lacrime, il reale. Ho visto una messa in scena, ho visto attori che recitano una parte, ho visto la finzione. Se era lo scopo di questa operazione, allora obiettivo raggiunto. Di sicuro però, e questo non lo giustifico, non ho visto i Gucci.
Una data in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
7 febbraio del 1497. Nel cuore di Firenze, dopo la cacciata della famiglia Medici, va in scena uno degli eventi che segnerà la storia della città e più a lungo anche la nostra cultura attraverso film e libri, il cosiddetto Falò delle Vanità. L'obiettivo di questa furia distruttiva guidata dal frate domenicano Girolamo Savonarola era quello di bruciare qualsiasi oggetto considerato potenzialmente peccaminoso, quindi inducente a sviluppare la vanità, la principale dote negativa che veniva attribuita proprio alla famiglia dei Medici. Furono quindi bruciati in un gigantesco falò specchi, cosmetici, vestiti, ma anche strumenti musicali e alcuni libri definiti all'epoca immorali. Furono poi bruciati anche alcuni dipinti originali della famiglia Medica che trattavano temi della mitologia classica. Il tutto, secondo Savonarola, doveva servire a depurare e purificare la città di Firenze per istituire finalmente una repubblica divina. Non andò bene a Savonarola. Proprio al termine di quell'anno venne scomunicato, preso dallo Stato e dalla Chiesa, di cui i Medici erano i principali finanziatori, e i suoi libri bruciati. Alla fine, al rogo, ci andò anche lui.